File 41. Pagina 304. I due caduti vennero trasportati nella chiesa di San Rocco, dove si svolse il funerale officiato da due sacerdoti, Don Gino Cotini e Padre Placido dell'Eremo di Narni. Una ricostruzione più accurata, basata su alcune testimonianze, ha potuto chiarire maggiormente la dinamica dell'uccisione dei due partigiani. Alcuni uomini del Manni, durante la ricerca dei sopravvissuti della battaglia del San Pancrazio, si erano fermati a Vasciano di Stroncone per riposare, non eccessivamente preoccupati del fatto che erano in guerra, Zenoni Filipponi. I fascisti sopraggiunsero e riuscirono a sorprenderne due, appunto Cario e il Romano. Per rappresaglia, i partigiani fucilarono qualche giorno dopo un seminfermo di mente, accusato di aver informato i fascisti della presenza dei partigiani e un postino fascista del luogo. Queste testimonianze ci inducono ad escludere che Virgilio sia stato ucciso il 6 maggio, come indicato nell'epigrafe apposta sotto la sua abitazione romana di Casal Bertone. L'altra ipotesi è che Virgilio sia stato effettivamente ucciso il 6 maggio e il suo corpo con quello del compagno sia stato rinvenuto il 12. Aldo Pinci, 15 maggio 1944. Dopo l'armistizio, nel complesso industriale della società romana Costruzioni Meccaniche Manzolini, ubicato in via Faleri all'Appio Latino e dove era stato impiantato uno spolettificio per uso bellico, la commissione interna di fabbrica si trasformò in comitato d'agitazione. Tra i promotori vi era l'operaio Aldo Pinci, militante comunista. Oltre a questa attività politico e sindacale in fabbrica, Pinci si distinse per essere stato nominato comandante militare della sesta zona nel novembre 1943. Aldo, inoltre, ospitava in casa sua, in via Etruria, il partigiano Giulio Turchi, che era capo dell'attiva squadra del PC nei quartieri Appio e Latino Metronio. Pinci era sorvegliato da tempo e quella mattina del 2 maggio, erano le 11:30, uscì dalla propria abitazione e raggiunse piazza Zama. Poté scorgere Aldo Pinci, che arrivava in quel momento dalla circonvallazione Appia e ormai prossimo al luogo dell'appuntamento e più precisamente all'angolo sinistro circonvallazione Appia via Latina. Intesi l'intimazione di Alt diretta al Pinci da parte di alcuni borghesi e vidi il medesimo darsi alla fuga imboccando via Latina alla sua sinistra. Subito dopo udì due spari, rispettivamente di uno che poi seppi essere l'avvocato Trinca e di un agente. Posso pure riferire che quei delinquenti si congratularono con l'agente che aveva colpito alle gambe il povero Aldo, testimonianza di Arnaldo Laurenti al processo Koch. Aldo fu portato all'ospedale di San Giovanni, piantonato dagli agenti. La sua ferita era lieve, ma senza le cure adeguate cessava di vivere per cancrena, malgrado l'amputazione della gamba, dopo 13 giorni di agonia. Furono quelli i giorni dell'arresto, tra gli altri, di Elio Bernabei, Giuseppe Medas e Aldo Finzi. Essi dovevano terminare la loro esistenza alle fosse ardeatine o fucilati nelle fortezze militari che circondano Roma. D'Agostini Forti. Eugenio Colorni, 27 maggio 1944. La storia dell'antifascismo e della resistenza italiana passa anche attraverso la figura di Eugenio Colorni, un intellettuale di valore, filosofo della scienza, per l'attività politica sul futuro del socialismo e per l'impegno di lotta come militante e come ebreo fino al giorno del suo vile assassinio. Era un filosofo con un ricco bagaglio culturale come insegnante, saggista e studioso di Leibniz e Croce, oltre che cultore di scienze fisiche e matematiche. Iniziò l'attività politica frequentando i gruppi antifascisti di Milano e di Torino. Aderì al centro interno del PSI milanese, il che significava accettazione del fondamento ideologico e politico che ne animava l'azione, identificazione della lotta antifascista in una nuova linea politica socialista, intesa non come pura riedizione del passato, ma come nuova concezione del partito in formazione, Solari. Nel 1942, con Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, fu uno dei redattori del cosiddetto Manifesto di Ventotene, partecipò alla fondazione del Movimento Federalista Europeo e in piena occupazione tedesca entrò nella direzione del PSIUP, oltre ad essere redattore capo dell'Avanti. L'impegno di lotta lo vide protagonista con il nome di battaglia di Angelo. Già nel 1938 era stato arrestato dalla polizia fascista a Trieste, dove insegnava in un istituto magistrale, e condannato a 5 mesi di reclusione per ricostruzione del Partito Socialista. Fu confinato a Ventotene Amelfi, da dove fuggì il 6 maggio 1943. Come membro cofondatore, con Leo Solari e Mario Zagari della prima brigata Matteotti, aveva la responsabilità di ispettore delle squadre d'azione cittadine, partecipando personalmente a diverse azioni di sabotaggio. Erano gli ultimi giorni dell'occupazione di Roma. C'eravamo dati appuntamento, scrisse Mario Zagari, per una certa ora della giornata. Al momento di partire gli dissi di andare disarmati, poiché la liberazione era vicina. Lui non volle e mi rispose: «Con questa faccia di ebreo io devo essere armato». Zagari. Domenica 28 maggio, l'epilogo raccontato da Troisio. Egli si recava da piazza Salerno in piazza Bologna, nei cui pressi era convocata una riunione, quando si era accorto di essere seguito. Dopo alcuni tentativi infruttuosi di eludere gli sgherri che appartenevano alla banda Caruso Koch, il Colorni li ha affrontati domandando cosa volessero. «Voi andate ad una riunione. Diteci dove e non avrete noie», gli si è risposto. Colorni ha alzato le spalle in segno di disprezzo. È stato spinto verso un portone. Ha cercato di svincolarsi. Gli assassini hanno sparato e il patriota si è abbattuto in un lago di sangue. Aveva ricevuto 6 pallottole, di cui una aveva attraversato l'addome. Trasportato all'ospedale di San Giovanni, l'indomani mattina alle 8:30, è spirato. Il luogo dell'agguato, mentre le relative memorie dell'agguato erano state apposte in via Livorno, diversi riferimenti indicano genericamente il viale 21 aprile come luogo dell'assassinio, fuori del percorso piazza Salerno-piazza Bologna che Colorni effettuò, come indicato dalla testimonianza raccolta da Troisio. Ma secondo un rapporto della polizia speciale, alle ore 9:30 circa del 28, andante in via Stamira, angolo via Michele di Lando, gli agenti del reparto. Inoltre, afferma un testimone oculare, udimmo esplodere dalla sottostante strada, via Michele di Lando, alcuni colpi di rivoltella. Ci affacciammo in tempo per vedere un uomo di circa 40 anni ferito, che era ripiegato su se stesso, mentre un altro, in malo modo, lo sorreggeva, spingendolo in un portone di fronte a quello di casa in cui eravamo. Quel morto doveva morire. Il marciapiede di via Livorno, che ospitava il ricordo di Colorni, ha visto infangare per diversi anni la sua memoria. Per ben 3 volte, squadre di teppisti politici del quartiere hanno spezzato la targa di marmo che lo ricordava, finché nel 1982 una sottoscrizione dei socialisti permise la posizione di una targa di bronzo, con il contributo dei cittadini che credono nei valori per i quali Eugenio Colorni sacrificò la vita, il Messaggero del 28 maggio 1982. Nel settembre 2014, su proposta di un gruppo di cittadini, il Comune ha eliminato quegli spezzoni di memoria e ha posto una nuova targa, che in poche parole riassume la sua biografia, sul luogo esatto dell'agguato a Colorni in via Livorno, all'angolo con via Stamira. Le foto che qui si ripropongono illustrano la sofferta storia di quella memoria. Walter Tessieri, 4 agosto 1944. Di questo caduto ostiense non siamo riusciti finora a ricostruirne la biografia, ma ne abbiamo preso l'attività e l'impegno di partigiano. Possiamo dedurre, al pari di altri partigiani romani come Ciai, Tomei e Fabiani, che dopo la liberazione di Roma fosse stato spinto a combattere il nemico al nord. Walter si era unito alla divisione 100 Croci, che operava in una zona compresa tra il Parmense e la Spezia, ed in particolare nei boschi di Buto, frazione di Varese Ligure. Costituito il gruppo partigiano, seguirono inevitabilmente le rappresaglie nazifasciste. Nella prima domenica di agosto del 1944, verso le 10, le brigate nere repubblichine, attendati sopra paese di Montale, salirono fino a Buto e catturarono 2 partigiani armati. Dopo averli portati nei pressi del cimitero di Buto, hanno fatto scavare una fossa al più giovane e poi lo hanno ucciso. facendo ricoprire la fossa al suo compagno. Il più anziano fu portato sopra Montale e pure lui ucciso. Il ragazzo ucciso dagli alpini fascisti della Monte Rosa, la stessa formazione con la quale si scontrò e morì Otello Ciai a Sestri Levante, nei pressi del cimitero dove è stato posto un cippo commemorativo, aveva 19 anni e si chiamava Walter Tessieri. Abbiamo una descrizione di una partigiana delle 100 croci operante nella zona. Buto, a quel tempo, è un paese abitato da contadini, pastori e boscaioli, povero come tutta la valle del Vara. Le persone erano molto ricche di umanità. Riuscì facilmente a fare amicizia. Non esisteva disparità sociale. Mafalda di Savoia, 24 agosto 1944. Figlia secondogenita del re Vittorio Emanuele III e della regina Elena, sposa del principe Filippo d'Assia, Mafalda nutriva una profonda freddezza nei confronti del nazismo e quindi era una sorvegliata speciale della Gestapo. Sin dal 1938 aveva incontrato più volte il cugino Michele di Montenegro, considerato come un ostaggio dai tedeschi, per cercare di convincerlo ad accettare la corona del piccolo paese balcanico per evitare di essere inglobato nel Terzo Reich. La presenza della principessa italiana Sofia per i funerali del cognato re Boris accentuarono i sospetti tedeschi su un suo ipotetico ruolo politico. Dopo il funerale, Mafalda partì per Roma, ma erano i giorni prossimi all'annuncio dell'armistizio, evento che apprese alle 3 del 9 settembre mentre era in viaggio. Il re non trovò alcun pretesto per fermare e avvisare la figlia. Era pur sempre coniugata con un principe tedesco e non si era mai occupata di politica. Mafalda seguì l'istinto di cercare di avvicinarsi al marito, ma appena tornata dal lungo viaggio, il 22 settembre venne convocata all'ambasciata germanica, dove si recò alle 9:30 con l'autista e con il funzionario di polizia Nicola Marchitto, per ricevere una comunicazione telefonica del principe d'Assia, il quale 10 giorni prima era stato comunque deportato a Flossenburg. La principessa non fece ingresso nell'ambasciata. Davanti al cancello l'attendeva il tenente Teil. Dalle parole e dal comportamento dell'ufficiale nazista comprende che gli eventi si sarebbero svolti in tutt'altro modo. Scattava l'operazione Abeba, preparata da Herbert Kappler su ordine impartito da Himmler. Insieme a Marchitto, la segretaria di Teil e lo stesso ufficiale salirono su un'auto tedesca alla volta dell'aeroporto del Littorio. Qui Mafalda salì su un aereo con il solo Teil con destinazione Monaco di Baviera, dove venne interrogata dal capo dell'ufficio quarto dell'SS. Poi fu portata a Berlino e quindi alla destinazione finale, il Lager di Buchenwald. Mafalda venne assegnata alla baracca 15, ai margini delle officine meccaniche Gustloff, una fabbrica d'armi. Nel registro del Lager è indicata come Frau von Weber. Nella baracca ella si trovò in compagnia dei coniugi Breitscheid e di una certa Marie Runau. Ci rimarrà 11 lunghissimi mesi. La mattina del 24 agosto bombardieri americani si abbatterono sulla fabbrica Gustloff e Mafalda venne colpita da schegge di bombe incendiaria e subì gravi ustioni. Non fu soccorsa, ma solamente portata al lazzaretto, allestito nel bordello del campo. Le ultime parole le rivolse a due italiani internati. «Italiani, io muoio. Ricordatemi non come una principessa, ma come una vostra sorella italiana». Il giorno 28 fu operata da un sanitario deportato e dal medico del campo. Avrebbero dovuto amputarle il braccio sinistro, ma le sue gravi condizioni fisiche, l'operazione intenzionalmente in ritardo e i tempi lunghi dell'intervento causarono la sua morte. Sepolta in modo affrettato, dopo avventurose vicende, il suo corpo riposa dal 1951 accanto al suocero, Federico Carlo Langravio d'Assia, nel Burg di Kronberg. Un cenno su Villa Polissena, al cui ingresso vi è ora la sua memoria. Qui Mafalda e Filippo si salutarono nel luglio 1943 per l'ultima volta, ignorando però il loro rispettivo destino. Nell'ottobre 1943 la villa venne saccheggiata dai tedeschi. Un vagone colmo di mobili, argenteria e un tiepolo prese la via della Germania il 26 ottobre. Tommaso Abbate, 1 dicembre 1944. Nei giorni precedenti il 1 dicembre 1944 vennero denunciati al comando fascista di San Michele del Quarto, ora Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, 4 componenti di una banda partigiana autonoma formata da ex soldati, tra cui il nostro abate. Dopo essere stati catturati dai repubblichini, vennero tradotti al comando, una palazzina al centro del paese, e interrogati, ma senza alcun esito positivo. Essi furono perciò fatti uscire e condotti per le strade del paese in direzione della frazione Le Crete, continuando a spronarli affinché confessassero i nomi di altri partigiani della zona. Spazientiti per il silenzio che i 4 si erano imposti, giunti a circa 1 chilometro dal centro del paese, i fascisti fermarono i prigionieri e li fecero disporre lungo l'alto fosso che separava la strada dai campi. Quindi fu preparato il plotone d'esecuzione e fu chiesto a ognuno di esprimere l'ultimo desiderio. Tommaso chiese semplicemente una sigaretta, mentre un compagno, Angelo Gobbo, rispose «Rivedere mio figlio e abbasso il fascismo» e tentò di fuggire. Il plotone iniziò a sparare in modo concitato. Il fuggiasco, pur ferito gravemente, fu ritenuto morto e sopravvisse, mentre gli altri 3 rimasero uccisi. Sul luogo ora sorge il monumento di Viale della Resistenza, voluto fortemente dai partigiani del luogo e dal sopravvissuto Angelo, amico fraterno di Tommaso e scomparso nel 1990. La colonna romana, in cima alla quale spicca la foto di Tommaso, rievoca l'antica via imperiale che, partendo da Altino, raggiungeva Augusta Vindelicorum, l'odierna Augsburg. Una curiosità: il nostro partigiano Tom, nella rievocazione da parte dei compagni veneti, ha perso alcune consonanti nel nome e nel cognome. Egli in quei luoghi sarà per sempre Tommaso Abate, come inciso nella colonna commemorativa di Altino. Giorgio Marincola, 4 maggio 1945. Liceo Pilo Albertelli, il luogo più adeguato per ricordare questo straordinario personaggio. Infatti, e grazie agli insegnamenti morali del suo professore, Pilo Albertelli apriva a Giorgio la strada alla militanza politica e all'opposizione sempre più netta al fascismo, all'arruolamento nel movimento partigiano Giustizia e Libertà. Egli nacque il 23 settembre 1923 nel presidio italiano di Maadeiwen, Somalia. Il padre era maresciallo di fanteria e la madre, Ashiro Hassan, era una nativa. Nel 25 nacque la sorella Isabella e poco dopo il padre Giuseppe si sposò con un'italiana, ritornando senza Ashiro in Italia. Giorgio venne portato a Pizzo Calabro da uno zio e vi rimase fino al 1933. Poi si unì alla famiglia in via Efisio Cugia a Casalbertone e si iscrisse al ginnasio all'Umberto I. Al primo liceo, 1938-1939, conobbe il professore Albertelli, ma ovviamente si doveva confrontare con gli altri. Era mulatto. Che ce ne importa? Noi siamo per gli uomini tutti uguali, non siamo mica nazisti. Alberto Pironti, compagno del Partito d'Azione. Ma c'era anche la grettezza di un anziano insegnante o l'aggressività di un compagno fascista. Pilo Albertelli e altri insegnanti fu fondamentale per l'educazione all'antifascismo di Giorgio, soprattutto nella conciliazione tra socialismo e liberismo, tra diritti di eguaglianza e quelli di libertà. Il 17 maggio 1940 viene promosso con gli altri per scrutinio e la successiva iscrizione a medicina, con l'aspirazione di dedicarsi alla professione in Somalia. Dopo i primi bombardamenti su Roma, Giorgio e la famiglia si rifugiano a Montorio Romano, perché la casa di via Cugia era stata colpita. Giorgio entra subito nelle formazioni armate del Partito d'Azione Terza Zona Nord, e in particolare come capo squadra nel settore salario. L'inasprimento della reazione di fine gennaio e l'arresto di Albertelli, 1 marzo, inducono i maggiori responsabili del partito a disperdersi. Marincola era facilmente riconoscibile perché era nero. Un nero a quel tempo era difficile trovarlo a Roma, Caio Cefalo, e quindi si recò nel Viterbese. È l'aprile del 44. Nella zona di Corchiano Fabbrica di Roma operavano Rainelli, Caccamo e Maffucci, con i quali egli effettuò molte azioni, alternate con spostamenti a Roma. Così lo ritroviamo alla messa per Albertelli, Gesmundo e Canalis, e allo sciopero del 3 maggio. Con l'arrivo degli alleati, Giorgio, insieme ad una squadra azionista e a squadre armate di altri partiti del CLN, partecipa all'occupazione della redazione del quotidiano romano Il Messaggero, uno dei pilastri della propaganda fascista della capitale, e all'occupazione della sede della milizia stradale in via Brenta. Pagina 311.